Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo dato questo titolo agli esercizi di quest'anno, Testimoni del Risorto. Testimoni del Risorto. Questa parola la troviamo varie volte in tutti i primi capitoli, i primi cinque capitoli degli Atti degli Apostoli, e poi ancora il capitolo 10, e poi ancora di sicuro molte altre volte del Nuovo Testamento, quando è stato eletto Mattia per occupare il posto di Giuda tra i dodici. È scritto: bisogna che uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Questo Gesù Dio lo ha citato, noi tutti ne siamo testimoni. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Di questi fatti siamo testimoni, noi e lo Spirito Santo. Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. Si è ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Questo solo alcuni dei passi che ci aiutano a comprendere come la risurrezione di Gesù dai morti è un fatto centrale, importante, direi, dobbiamo dire, il più importante, tanto che San Paolo, poi, nella prima lettera ai Corinzi, dice: noi risultiamo falsi testimoni di Dio se Cristo non è risorto dai morti, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono, come dicono alcuni. Ai suoi tempi erano i sadducei che dicevano così. Oggi lo dicono tanti, tutti quelli che non credono dicono: ma fandonie. Allora, se non è vero, noi siamo falsi testimoni di Dio. Se Cristo non è risorto, vuota allora la vostra predicazione, vuota anche la vostra fede. E ancora, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè, se Cristo non è risorto dai morti, non è successo niente. Inutile anche tutto quello che Lui ha detto e fatto. Voi siete ancora nei vostri peccati se Cristo non è risorto. Non vogliamo concludere l'anno della fede, un anno che il Papa ha indetto per aiutarci a crescere nella fede, a maturare nella fede, a guarire le malattie della nostra fede, che forse ce ne sono, a ristabilirci, a far sì che la nostra fede porti frutto. Allora, per questo noi vogliamo fissare la nostra attenzione e tenere presente nel nostro cuore proprio questo mistero, che è quello centrale, più importante, senza del quale la nostra fede è vana, cioè vuota, senza significato. Gesù risorto dai morti. Ecco, per questo osserveremo i passi, leggeremo i passi dei Vangeli che raccontano Gesù risorto. Non raccontano la risurrezione, cioè non ci dicono come ha fatto Gesù. Non è questo l'interesse degli evangelisti, ma ci raccontano chi è Gesù risorto, gli incontri degli apostoli, perché gli apostoli devono essere testimoni che Gesù è risorto. Poi il come è risorto rimane un mistero, rimane ancora un mistero, ma noi superiamo anche questo problema, diciamo così, perché in fondo non è molto importante sapere come è risorto. L'importante è che sappiamo che lui è vivo dopo essere passato per la morte. La parola testimoni, testimoni della sua risurrezione. Cosa vuol dire essere testimoni? Non vuol dire soltanto saper dire guarda che Gesù è risorto. È molto facile dire così. Ma essere testimoni vuol dire lasciare che la nostra vita, il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere sia già un annuncio e una dimostrazione che Gesù non è più tra i morti. Se noi fossimo, come purtroppo siamo spesso, tristi, cupi, con la testa che guarda sempre per terra, saremmo più facce da funerale, si direbbe, quindi testimoni di morte. Allora, essere testimoni della risurrezione cosa vuol dire? Essere nella gioia, avere speranza in ogni avvenimento, anche in quelli più tristi. Una vita di gioia serena, come ci ha detto molte volte già Papa Francesco. Allora, la nostra vita è testimonianza, perché è stata trasformata. È diversa da quelli di chi non crede che Gesù è risorto e che quindi anche noi possiamo risorgere con Lui. La fede non è solo qualcosa che rimane a livello di notizia, che può essere preso sul serio o no, ma è una realtà che trasforma la nostra vita e ci rende davvero diversi, in modo che chi ci vede debba dire ma deve essere successo qualcosa, altrimenti non è possibile che una persona sia sempre contenta, serena, che abbia sempre speranza, eccetera. Essere testimoni con la nostra fede, il nostro credere è più importante del nostro sentire. Qualche volta qualcuno dice, ma io non sento niente. Il credere supera il sentire. Io credo perché so che Gesù è risorto, non perché lo sento. Quindi questo lo dobbiamo anche sempre tenere presente. Credere è più importante del sentire, perché credere in Gesù risorto ci fa essere vittoriosi su noi stessi. A volte noi sentiamo tristezza, ma se sappiamo che Gesù è risorto, ecco che allora quella tristezza può venir vinta e ritorna in noi la serenità e la gioia. Gli apostoli hanno visto Gesù risorto, noi siamo più fortunati di loro. Abbiamo creduto senza aver visto, perciò siamo beati, lo vedremo che Gesù lo dice proprio ai suoi apostoli. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. E anche noi possiamo essere quindi testimoni. Anche se non abbiamo visto, siamo testimoni con la nostra gioia, col nostro amore crocifisso, con la nostra pace, con il nostro volto, i nostri gesti portano questa testimonianza, la testimonianza che Gesù ci ha incontrato, ci ha amato, ci ha perdonati, ci ha rialzati e rinnovati. Noi possiamo diventare, o siamo già testimoni di Gesù risorto. Siamo testimoni, magari non con le parole, non occorre, ma con il nostro aspetto, con la nostra vita. Chi ci vede deve dire: qui è successo qualcosa, e magari vuole allora la nostra parola, ci chiede: perché tu sei così? E allora noi possiamo anche con le parole dire: è perché Gesù è risorto. Quindi io non ho paura delle morte, quindi io non ho paura dei fatti che succedono, non spaventa il male di questo mondo, perché Gesù è risorto. Il primo passo che leggeremo è dal Vangelo di Matteo. Tutti gli evangelisti, all'ultimo capitolo del Vangelo, parlano della risurrezione di Gesù risorto. Marco, capitolo 16, Luca capitolo 24, Giovanni capitolo 20, a cui è stato aggiunto anche il capitolo 21. Noi leggiamo il capitolo 28 di Matteo, che riprende anche l'inizio del capitolo 16 di Marco e del capitolo 24 di Luca e anche il primo versetto del capitolo 20 di Giovanni. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Dopo il sabato, quel sabato è il giorno più, un giorno molto significativo, perché segue la morte di Gesù e rimane un giorno di grande silenzio. Un silenzio motivato dalla legge che prevedeva e ordinava che nel giorno di sabato non si doveva quasi spostare niente, né alzar pesi, né far lunghe camminate, giorno di riposo. Anche questo giorno è rimasto un giorno di riposo ed è diventato il giorno che fa lo stacco tra tutto quello che ha preceduto la risurrezione di Gesù e tutto quello che seguirà questo avvenimento. Un giorno di silenzio, un giorno di attesa, un giorno davvero significativo. Passato quel giorno, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, all'alba, l'alba è sempre un nuovo inizio perché c'è l'arrivo della luce che prelude l'arrivo del sole, all'alba del primo giorno della settimana, il primo giorno della settimana era il giorno della creazione della luce, il primo giorno della settimana. Ricordiamo la settimana della creazione. Il primo giorno è quello che segna l'inizio della creazione del mondo. E anche qui oggi siamo all'inizio della creazione, all'inizio della nuova creazione, quella creazione nuova che ha inizio proprio con questo fatto sorprendente, con questo nuovo intervento di Dio, che dà un nuovo significato alla storia di tutta l'umanità, all'alba del primo giorno della settimana. Che cosa succede? Maria di Magdala e l'altra Maria, Maria di Magdala, avendo letto tutto il Vangelo, la conosciamo un pochino, è di Magdala, che è un paese sulla riva occidentale del lago di Genezaret, il lago di Galilea, è quella che seguiva Gesù con le altre donne, che Gesù aveva beneficato molto perché l'ha liberata dai 7 demoni, questa Maria e l'altra Maria. Chi è l'altra Maria? Qualcuno ha pensato è la madre di Gesù, ma Luca e Marco dicono è la Maria di Giacomo, probabilmente Maria madre di Giacomo, quello chiamato fratello di Gesù. Se è madre di Giacomo, non è la madre di Gesù, sarebbe chiamata madre di Gesù, che era più importante. Quindi da qui comprendiamo che Giacomo, fratello di Gesù, in realtà era suo cugino, erano chiamati fratelli anche i cugini. Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Si muovono al mattino presto. Marco e Luca dicono che portavano con sé dei profumi, dicono ancora che non erano da sole, ma un evangelista dice che con loro c'era Salome, un altro dice che c'era Giovanna e altre donne, quindi un gruppetto. Matteo, per la comunità per cui Matteo scrive il Vangelo, si vede che erano conosciute soltanto queste due, Marie, Maria di Magdala e la Maria. Si muovono a visitare la tomba. Cosa vuol dire? Che sono ancora rivolte al passato, perché c'era successo, Gesù è morto, andiamo a vedere dov'è. Noi diremmo andiamo a portare i fiori al cimitero. Loro vanno con i profumi, vanno per un'altra opera come si usava a quel tempo. Questo loro andare alla tomba è una testimonianza di quel che ha fatto l'uomo, di quel che hanno fatto gli uomini. Che cosa hanno fatto? Hanno ucciso Gesù. Andiamo a vederlo morto. Questo andare a visitare la tomba è una testimonianza dell'opera dell'uomo peccatore, mentre vanno, vi fu un gran terremoto. Che cos'è questo terremoto? Il terremoto è sempre qualcosa che sconvolge, cambia modi di fare. Voi vedete, se qualcuno è tranquillo in casa, il terremoto lo fa scappare fuori. Cambia tutta la situazione. Qui il terremoto annuncia l'evento di cui si accorge tutto il creato. Anche alla morte di Gesù c'era stato il terremoto. È un terremoto che annuncia quello che avviene nell'umanità, nelle sue credenze. Un terremoto nel cuore di ogni uomo, a cominciare da queste due donne. Un terremoto che deve sconvolgere quello che pensano, quello che attendono, quello che fanno queste due donne. Per loro è molto importante ora andare alla tomba con i profumi. Il terremoto sconvolge e farà loro vedere che è inutile invece, che è una cosa che non è neanche da pensare, neanche da fare. Non riusciranno a farlo, quello che pensano di fare. Un terremoto. Un angelo del Signore. Cosa vuol dire un angelo del Signore? Gli angeli non si muovono se non per ordine di Dio. Quindi vuol dire che Dio è all'opera. Quando si parla dell'angelo di Dio, vuol dire che Dio sta intervenendo, perché gli angeli si muovono solo in obbedienza a Dio. Quindi Dio si occupa delle donne, si occupa dell'umanità, si avvicinò, rotolò la pietra, era pesante quella pietra, era sigillata dagli uomini. Quindi l'angelo disfa quello che hanno fatto gli uomini. Erano stati gli uomini a metterli, a rotolare lì quella pietra e a sigillarla. L'angelo non chiede permesso a nessuno, né alle guardie, né a Pilato, nemmeno ai sommi sacerdoti. Dio sa cosa fare. Rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Notate come non vi hanno detto cosa ha fatto Gesù. Era ancora dentro, Gesù era fuori quando l'angelo ha rotolato la pietra. Non ci viene detto, queste sono domande della nostra curiosità che non cambiano nulla, sapere o non sapere. Invece, sapere che Gesù non è più lì, che Dio è intervenuto, questo sì, cambia la nostra vita, perché ci dà speranza quando nella nostra vita vediamo all'opera solo la morte. Si pose a sedere su di essa. Cosa vuol dire sedere? Mettersi a sedere. Vuol dire, ho finito la mia opera, posso riposarmi. E perché si mette a sedere lì? Sedere vuol dire anche attendo, aspetto. Si è messo ad aspettare le donne in questo caso. L'Evangelista ci dice ancora il suo aspetto. Era come folgore. Quindi qualcosa di non normale. Qualcosa che colpisce e che colpisce molto, come folgore. Il suo vestito bianco come neve. Non è di questo mondo, come folgore. Il suo aspetto e la sua veste bianca. Il vestito bianco era anche quello di Gesù sul monte quando è stato trasfigurato. Veste bianca è quella dei redenti, come li vedrà Giovanni nelle sue visioni del paradiso. Quindi è una veste che non è di questo mondo, un aspetto nuovo. Il bianco dice ancora che è festa, dice vittoria, è la vittoria sulla morte. Dio ha vinto la morte. Quest'angelo e questo terremoto lo hanno visto anche le guardie. C'erano le guardie al sepolcro, erano state messe per precauzione. L'unico timore che avevano i sommi sacerdoti e gli scribi, il sinedrio, era che i discepoli non lo portassero via. Per questo avevano fatto mettere le guardie. Le guardie furono scosse e rimasero come morte per lo spavento che ebbero di lui. Questo sta a significare che l'avvenimento non è immaginario, non sono solo le donne che lo vedono, lo possono testimoniare anche le guardie, anche se le guardie non comprendono nulla. L'angelo disse alle donne, solo alle donne parla l'angelo, non si occupa delle guardie. Le guardie non avevano alcun rapporto con Gesù. Le donne invece avevano nel loro cuore ancora molto amore per lui. Disse alle donne, voi non abbiate paura, lasciate che abbiano paura le guardie, ma voi no. Voi siete diverse dalle guardie. Ciò che cercate Gesù è come se dicesse, vi aspettavo, sono qui per voi, so chi siete, so cosa cercate. Interessante, non dice so che amate Gesù il crocifisso, ma so che cercate Gesù il crocifisso, cioè colui che è morto. E lui dovrebbe essere qui. Voi siete qui per questo, ma invece non è qui. E aggiunge subito, è risorto. Questa è una parola che le donne conoscevano solo dalla predicazione di Gesù. Però non l'aveva mai capita nessuno questa parola, neanche gli apostoli. E gli apostoli non avevano mai avuto il coraggio di chiedere a Gesù, spiegaci cosa intendi con questa parola. Gesù la diceva al futuro, risorgerà il figlio dell'uomo, il terzo giorno risorgerà. Adesso l'angelo la dice invece come cosa avvenuta, è risorto dai morti. Dovrebbe inventare una parola nuova qui l'angelo per dire cos'è risurrezione, perché è una parola, cioè la risurrezione è un avvenimento che gli uomini non hanno mai sperimentato, quindi non hanno mai cercato di formulare un termine per dire quel che è avvenuto. Anche l'angelo devo trovare una parola normale che conoscono, anche se il significato supera quello che la parola dice. Usa il termine si è alzato o si è svegliato, però non è uno svegliarsi dal sonno, è un altro svegliarsi. E allora bisognerebbe davvero trovare una parola nuova, ma non c'è. E ora ci dobbiamo accontentare di questa. Però sappiamo che il significato di questa parola supera la parola stessa. L'avvenimento è più grande di quello che dice la parola, perché è risorto dai morti, non come era risorto il figlio della vedova di Nain, o la figlia di Gairo, e nemmeno come è risorto Lazzaro alcuni giorni prima. Quelli sono ritornati alla vita precedente, mentre Gesù è proprio risorto dai morti, nel senso non tornerà più nella morte. ed ecco vi precede in Galilea. Che bello, non vi accompagna in Galilea, vi precede, come dire, vi aspetta là. Là lo vedrete, in Galilea. Perché in Galilea? Vabbè, da una parte possiamo immaginarlo, è la patria di tutti gli apostoli, o di quasi tutti. Ma anche la Galilea è un luogo che sta al confine tra il popolo di Israele e gli altri popoli. E noi sappiamo che i luoghi di confine sono luoghi dove si mescolano gli abitanti, come le periferie, come dice adesso il nostro Papa, le periferie sono il luogo dove si mescolano le persone, quindi un luogo dove ci sono molte problematiche, dove ci sono molte sofferenze, dove c'è anche disordine, un luogo un po' dove manca l'ordine, manca la pace, manca la sicurezza. Là Gesù attende i suoi discepoli e gli apostoli. Li attende, li aspetta là dove le cose sono disordinate. Oggi noi diremmo l'aspetta là nel mondo. Nel mondo, dove gli uomini che credono sono mescolati a quelli che non credono, anzi addirittura a quelli che li prendono in giro o persino li perseguitano. Una volta Gesù aveva detto: come pecore in mezzo a lupi. Adesso dice: vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete, là, in quel luogo, quelle situazioni difficili, là vi aspetta, là si farà vedere da voi. E poi l'angelo conclude: ecco, io ve l'ho detto, come dire, tutto qui, il mio compito l'ho realizzato. E non anticipa nient'altro, non dice null'altro di importante. Questo era importante. Ecco, l'angelo ha ubbidito, ha fatto quello che Dio l'ha incaricato di fare. Cosa fanno le donne? Ubbidiscono, però è un'ubbidienza più dettata dalla paura che dalla vera ubbidienza. Abbandonato in fretta il sepolcro, quel luogo non ha più niente di attraente. Se non c'è Gesù, non c'è più scopo di stare lì, neanche di guardare com'è fatto, cosa c'è, cosa non c'è. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande. Con timore, perché hanno incontrato l'altro mondo, l'angelo da dove veniva. Dall'altro mondo, e ogni incontro con l'altro mondo mette timore, se non paura addirittura, ma anche gioia grande. Quindi il timore e la gioia si mescolano. Gioia perché? Perché noi siamo fatti per la risurrezione, e quindi sentire questa notizia dà gioia. Non è solo Gesù che è risorto, ma il fatto che Gesù è risorto ci introduce in una nuova realtà, ci introduce in un nuovo mondo, il mondo della pienezza, quello che non abbiamo neanche mai avuto il coraggio di sognare, perché ci sembrava troppo grande, troppo alto, troppo bello perché possa essere il nostro. E allora c'è il timore perché i nostri piedi sono ancora su questo mondo, ma c'è la gioia perché sentiamo che siamo già partecipi dell'altro, di un altro mondo più grande, più bello, perfetto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero. Non è facile vedere donne che corrono, non è normale. Se queste donne corrono, che significa? Beh, un po' è quel timore grande, molto è quella gioia grande, perché la gioia richiede di essere condivisa. E quindi cercano, vanno da chi può condividere la loro gioia. Questo correre però dice anche che il tempo è prezioso e non bisogna perderlo. Corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Quindi anche obbediscono a quello che ha detto loro l'angelo. Ed ecco, Gesù venne loro incontro. L'obbedienza di queste donne viene subito premiata, prima ancora che la completino. Gesù venne loro, mentre esse cominciano ad ubbidire a quel che ha detto l'angelo, ricevono già il premio di quell'ubbidienza. Chi ubbidisce è il primo che gode dell'avvenimento che deve essere annunciato. Venne loro incontro Gesù, le sorprende, quasi le ferma nella loro corsa per un attimo, e disse: salute a voi, dice la nostra traduzione, ma se traducessimo alla lettera sarebbe rallegratevi, ed è lo stesso termine che è adoperato dall'Evangelista Luca quando racconta l'incontro dell'angelo con Maria a Nazaret. Rallegrati Maria, rallegratevi, è come dire è iniziato il tempo della gioia, cioè le profezie si sono realizzate, si stanno realizzando. Quelle profezie che invitavano alla gioia, ne ricordate, ce ne sono tante, Isaia, Gioele, Michea, tutti i profeti hanno dei passi che invitano tutto il popolo alla gioia. Le profezie si realizzano, la gioia può essere vissuta, rallegrati, ed esse si avvicinarono, quindi lo hanno conosciuto, lo adorarono, gli abbracciarono i piedi. Per abbracciargli i piedi devono essersi inginocchiate davanti a lui, prostrate a terra. Questo è il segno dell'adorazione. Adorarlo è riconoscerlo come il loro Dio. È come dire questo inginocchiarsi davanti, è come dire: eccomi, sono qui per te, dimmi tu cosa devo fare, sono tuo, tuo servo. E Gesù, ecco cosa dice loro: prima di tutto non temete. In pratica Gesù dice tutto e niente di più di quello che aveva già detto l'angelo. Gesù riprende e dà importanza alle parole che aveva detto l'angelo, conferma quelle parole: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Diversamente dall'angelo, Gesù qui non dice andate ad annunciare ai miei discepoli, ma dice andate ad annunciare ai miei fratelli. Questa è una novità. I suoi discepoli sono suoi fratelli. è molto di più che se dicesse i miei amici. Durante l'ultima cena Gesù aveva detto: voi siete i miei amici. Però poco dopo quegli amici hanno tradito l'amicizia, perché sono scappati nel momento della prova, nel momento difficile sono scappati. I miei fratelli, dice Gesù, l'amico che tradisce non è più amico, il fratello invece rimane fratello, anche se ha un'amicizia povera, così povera da tradirla, da mancare all'impegno dell'amicizia. Il fratello rimane fratello. Chiamandoli fratelli, quindi Gesù dice che lui rimarrà sempre loro fratello, nonostante qualunque cosa abbiano fatto. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Anche Gesù dice questa parola, andare in Galilea, andare all'estremità, ai confini, là dove c'è la mescolanza delle genti, il luogo d'incontro dei popoli con il popolo, il luogo d'incontro di tutti gli uomini. In Galilea passava la Via Maris, la strada del mare, quella strada che congiungeva il porto di Cesarea con l'India, che congiungeva l'Occidente con l'Oriente. Era la Galilea, luogo di passaggio, luogo dove si incontravano tutti i popoli e quindi anche luogo di mescolanza, di disordine. Quello è il luogo dove devono andare i fratelli di Gesù, perché quello è il luogo dove deve risuonare l'annuncio della risurrezione, perché la risurrezione di Gesù è un evento che è per tutti gli uomini, che deve cambiare la vita di tutti gli uomini, di tutto il mondo, di tutti i popoli, di tutte le religioni. Gesù è venuto, è stato mandato dal Padre per tutti. Là mi vedranno, così aveva detto l'angelo, là lo vedrete, e Gesù là mi vedranno. Per incontrare Gesù e vederlo bisogna essere in un luogo dove non si deve pensare a se stessi, ma si deve essere a disposizione dei fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia.
Capitolo 28 del Vangelo secondo Matteo, continuiamo i versetti da 11 fino a 15. Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Ecco, questo breve brano, questo racconto, quasi un, un inciso lo racconta solo Matteo. Gli altri evangelisti non lo nominano nemmeno. Per loro non era interessante. Interessa solo Gesù e quelli che lo incontrano. Mentre Matteo ci dà anche questa notizia di cronaca. Cosa è successo al di fuori, al di là della Chiesa, possiamo dire noi oggi? Cos'è successo? È tutto passato inosservato o è successo qualcosa? Perché non sono stati solo i discepoli, cioè le donne, testimoni di qualcosa di strano. Ci sono stati altri testimoni, quelli che erano lì al sepolcro che facevano la guardia. Questo ce l'aveva già detto Matteo prima, che i capi avevano chiesto a Pilato addirittura di mandare i suoi soldati. Pilato ha detto: ma avete voi i vostri corpi di guardia, arrangiatevi. E allora i capi dei sacerdoti hanno mandato quelle guardie che di solito dovevano far la guardia nel Tempio, ne hanno mandate alcune o una squadra a far la guardia al sepolcro di Gesù, che è stato persino sigillato. Quelle persone lì, quelle guardie, quegli uomini armati, non hanno proprio visto niente? Già ci ha detto Matteo, che l'abbiamo sentito prima, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. Quindi hanno preso una così gran paura che sono svenute o quasi. Poi si sono riprese. Mentre le donne erano in cammino, ubbidienti a Gesù, dove andavano? Entravano in città dalla porta e dopo non so se andavano a destra o a sinistra. Anche le guardie hanno pensato: qui dobbiamo informare i nostri superiori. Anche le guardie giunsero in città. Per un po' hanno fatto la stessa strada delle donne e dopo sono andate là dove sapevano che c'era qualcuno dei loro capi e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Quindi sono andate dritte nel Tempio per dire quel che è successo: del terremoto, della pietra ribaltata. Chissà se hanno visto e sentito l'angelo loro, però almeno la pietra ribaltata, questa l'hanno vista. E informano i capi dei sacerdoti. Che cosa vuol dire? Vanno a informare quelli che li pagano, che loro erano pagati dai capi del Tempio, erano le guardie del Tempio. Vanno a informare quelli da cui dipende il loro stipendio. Cosa fanno questi? Non pensano come Pietro e l'altro amico, vedremo domani o dopodomani, di andare a vedere, a verificare. Non pensano nemmeno lontanamente di ricredersi e di dire: Gesù era proprio davvero il Figlio di Dio. Neanche per sogno. Pensano solo come fare a cavarsela. Continuano a portare avanti, nonostante tutto, il loro rifiuto a Gesù. Si riunirono con gli anziani, con l'altro gruppo di nemici di Gesù, i gruppi che compongono il Sinedrio, quello che è organismo che aveva condannato Gesù a morte. si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati arrivano a questa conclusione: paghiamo i soldati perché dicano una bugia. Non solo una bugia, ma anche una calunnia. Qual è questa bugia e questa calunnia? Dite così, dicono i soldati, dopo aver promesso loro un buon sacchetto di soldi per ciascuno. I suoi discepoli sono venuti e di notte l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. Allora la calunnia è: sono venuti a rubare il cadavere. E la bugia è: noi dormivamo. Cosa succede se dicono così? Non lo dicono mica volentieri questa bugia ai soldati, perché se lo venisse a sapere quelli, i loro diretti superiori, i capi o addirittura Pilato, tagliano la testa, perché se le guardie non fanno la guardia vanno punite, e la punizione è la morte. Così succederà a quelli che faranno la guardia alla prigione, dove metteranno Pietro. Negli Atti degli Apostoli è raccontato che a un certo punto Erode ha messo in prigione Pietro e lo voleva uccidere qualche giorno dopo, ma un angelo è venuto di notte, ha svegliato Pietro, gli ha aperto le porte. Le guardie non si sono neanche accorte, solo la mattina, quando sono venuti a prendere Pietro per giudicarlo, non lo trovano più. Allora cosa fanno i superiori di quelle guardie che c'erano lì? Le hanno subito, senza dire niente, senza chiedere niente a nessuno, le hanno subito decapitate. Tutti e quattro. Era un picchetto di quattro soldati, tutti decapitati. Quindi anche qui corrono questo rischio a dire che dormivano mentre dovevano far la guardia. E allora ecco che i capi dei sacerdoti e gli anziani si mettono d'accordo anche nel dire questo: voi state tranquilli, voi dite pure questa bugia, vi proteggiamo noi. Se per caso il governatore viene a saperlo, vi difendiamo noi, gli diciamo noi come stanno le cose. Non preoccupatevi. Lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Ecco, qui vediamo come l'odio verso Gesù si sviluppa, invece che smettere con la sua risurrezione, continua ad andare avanti, e questo odio diventa odio contro la Chiesa, la calunnia: sono venuti di notte a rubarlo, calunniate, calunniate, qualche cosa resterà, ha detto uno dei responsabili della rivoluzione francese, Voltaire mi sembra. Calunniate, calunniate, voleva dire contro la Chiesa, qualcosa resterà. Queste calunnie porteranno effetto lungo gli anni e lungo i secoli. Resterà l'odio contro la Chiesa, resterà la diffidenza contro la Chiesa. E difatti qui dice Matteo: quelli presero il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Quindi hanno diffuso la calunnia, hanno pronunciato le loro bugie senza paura, perché c'era chi li difendeva. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Fino ad oggi cosa vuol dire? fin quando Matteo stava scrivendo il Vangelo, parecchi anni dopo, non si sa se 10, 15, 30 anni dopo, forse, forse no, un po' meno, non sappiamo. Fino ad oggi questa calunnia, questo racconto si è divulgato tra i giudei. È come dicesse Matteo, ma noi abbiamo creduto all'angelo e abbiamo creduto a Gesù, che hanno detto non temete, noi non abbiamo paura, nonostante continuino ad esserci le calunnie e le bugie contro i discepoli del Signore. L'aveva detto anche Gesù quando ha pronunciato le beatitudini. Nel suo primo discorso addirittura, beati voi quando, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi ed esultate. Per questo gli altri evangelisti neanche accennano a questo fatto che avviene a Gerusalemme al di fuori della Chiesa. Però è un fatto che porta la Chiesa a soffrire, soffre anche di questo. E se tanti non si convertono, può essere anche per questo motivo, che ci sono tante parole negative, tanti discorsi e calunnie contro la Chiesa. Fino ad oggi. E noi che leggiamo, possiamo dire, e fino ad oggi, 2013. Fino ad oggi il mondo continua a inventare sempre nuove storie, nuove calunnie, nuove bugie per giustificare la sua malvagità e il suo odio contro i credenti, in fin dei conti contro Gesù. Perché Gesù è stato e sarà sempre, come aveva detto Simeone quando Gesù aveva 40 giorni, Simeone nel Tempio aveva detto, è qui segno di contraddizione o segno contraddetto. Ci saranno quelli che credono in Lui, che cambiano vita, che diventano santi, ci saranno di quelli che avranno e svilupperanno odio contro di lui. E questo vale ancora. Anche oggi c'è chi ama Gesù fino a diventare un gran santo e c'è chi odia Gesù e che per questo mette al bando anche tutti i suoi discepoli, tutti i credenti. Li prende in giro, li mette al margine, li mette al bando. La Chiesa continua ad essere una barca sul mare in tempesta. Ricordate quando Gesù era in Galilea e i discepoli sono partiti sulla barca e c'era anche lui? A un certo punto le onde hanno cominciato a riempire la barca di acqua. Cosa faceva Gesù? Dormiva. Che bello. Cosa vuol dire che Gesù dormiva? Non si preoccupava di questi pericoli, di queste cose. Non se ne preoccupava. E allora noi dobbiamo preoccuparcene. Noi dobbiamo imitarlo. Quindi la Chiesa è sempre come quella barca, sempre in mezzo alla tempesta. Cioè, nel mondo adesso la Chiesa è sempre in pericolo, perché ci sono sempre quelli che odiano Gesù e quindi ci sono sempre quelli che odiano la Chiesa. Noi cosa dobbiamo fare? Aver paura? Metterci a gridare? Scappare? Facciamo come Gesù. Lui ha messo la testa sul cuscino e dormiva. Così facciamo anche noi. Gesù è venuto per essere luce nelle tenebre, sentiamo a Natale. Luce in mezzo alle tenebre. Le tenebre vorrebbero spegnere quella luce, perché se no non c'è più tenebra soltanto. Ma le tenebre non sono capaci di spegnere la luce, invece è la luce che continua a diradare le tenebre. Quindi noi siamo portatori di Gesù, siamo il lampadario di Gesù, il candeliere di Gesù, che portiamo la sua luce. E quindi anche se c'è la tenebra attorno, non ci spaventiamo, perché c'è Lui. E Lui è la luce che dirada le tenebre, le allontana. Saremo attenti a tutte le tentazioni che il mondo cerca di far penetrare anche nella Chiesa. Come fa? Il denaro. Qui, quelle guardie si sono lasciate convincere dal denaro. Il Dio Mammona, aveva detto Gesù. Quindi anche noi dobbiamo stare attenti, perché non siamo fuori pericolo. Dobbiamo sempre stare attenti, star vigilanti, che il denaro non prenda il primo posto nella nostra mente, nel nostro cuore, nei nostri modi di fare, nei nostri modi di gestire anche i nostri rapporti nella Chiesa. Perché potrebbe, nei modi che noi nemmeno pensiamo, diventare così forte da impedirci di essere testimoni di Gesù risorto. Invece questo è il nostro compito e la nostra gioia. La nostra gioia più grande è poter essere testimoni di Gesù risorto, come quelle donne e, come vedremo, anche gli altri discepoli. Sia lodato Gesù Cristo.
Thank you.